le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
Nevica fuori. Mentre vi sto parlando adesso, sta nevicando là fuori. Il mio ufficio si trova al quinto piano del palazzo della radio. Ho una bella vista fuori, sono fortunato. In lontananza vedo montagne di quasi 2000 metri sopra il livello del mare, ora bianchissime. E meno distanti, dei caseggiati popolari di vario colore, rosa, rosso mattone, qualcuno giallo. E se tengo le finestre aperte, in certi orari, sento gioiosi schiamazzi di bambini della scuola dell'infanzia qui sotto. E voi? Cosa vedete fuori dalla finestra? Cosa sentite? Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia, Daniel Bilenco, al microfono. Qui non succede spesso che nevichi a sud delle elvetiche Alpi. Qui a
Lugano, addio.
Lugano. Questa è la città dalla quale vi parlo. Lugano. Che se uno non la conosce, pensa alle banche, alla pulizia nelle strade, il casinò. E invece la Lugano vista e percorsa dal documentarista Werner Kropik è tutt'altra cosa. Proprio tutt'altra cosa. Credetemi. Ma per capire di cosa stia parlando esattamente, dobbiamo recarci prima a Vienna.
Sono di origine vienese. Durante la Seconda Guerra Mondiale un blindato russo sparò un colpo sulla nostra casa. La granata prese di striscio il fusto di un ciliegio nel giardino, deviò e finì nel muro della nostra casa senza esplodere. Se fosse esplosa, non avrei potuto raccontare questa storia, perché al di là di quel muro mi trovavo io con tutta la mia famiglia. Ho studiato poi all'Accademia di Belle Arti, mi hanno fatto passare subito all'esame d'ammissione perché in passato l'hanno negato a un certo Adolf Hitler. E non volevano rischiare che anch'io mi buttassi nella politica, così sono diventato un mediocre creatore di gioielli. Poi per 9 mesi ho fatto il servizio militare e so ancora oggi smontare un fucile. A rimontarlo avrei probabilmente dei problemi. Sono venuto a Lugano nel 1964 con l'intento di stare un anno. Sono ormai passati 59 anni, si vede che ho preso gusto. Da mezzo secolo abito ormai nel centro di Lugano, nella zona pedonale. Non sento il traffico motorizzato, solo il vociferare e sussurrare dei pedoni, qualche cane che abbaia, qualche bambino che strilla, e solo in poche occasioni sento rumori molesti, limitati nelle notti fra sabato e domenica, quando branchi di adolescenti ubriachi litigano per pochi grammi di marijuana. In passato, il mattino presto, sentivo solo il fruscio ritmico della scopa del netturbino. Oggi usano l'aspirapolvere, un rumore molto meno meditativo. Anche durante le proteste dei molinari in Piazza Dante sentivo ingiurie urlate contro politici e forze dell'ordine. Dubito però che l'anarchia e il zapatismo siano forme sociali adatte al nostro cantone, ma le proteste per diversi anni hanno fatto parte del folklore cittadino che si è spento in un macello. Mi è stato però confermato che nemmeno loro sanno con precisione che tipo di ordine sociale vorrebbero. Mi hanno detto che a loro nemmeno il sistema ideologico del Vietnam del Nord andrebbe bene. Rumori più patriottici mi svegliano ogni 1° d'agosto alle 6 del mattino. Combinato con lo scoppio di petardi, questo modo di esprimere il proprio amore per la patria è per me sempre angosciante. Altri suoni che salgono alla mia terrazza dalla via Pessina arrivano da musicisti di strada. Alcuni virtuosi o altri come Jürg, che con la sua barba rossa e il suo organo di dimensioni modeste fa parte dell'inventario cittadino da ormai 40 anni. Un altro sottofondo acustico sono i diversi festival, come quello del Long Lake o Blues to Bop, abitando in centro ho il privilegio di sentire da casa mia 3 orchestre in contemporanea, così non devo correre da una piazza all'altra con l'ansia di perdermi qualche musicista di fama. Per sentire musica più patriottica devo aspettare la festa dell'autunno, ai tempi anche chiamata festa della vendemmia. Altri musicisti che per fortuna solo nel periodo natalizio invadono il centro sono armati di zampogna. Il suo suono penetrante procura agli psichiatri locali un sacco di clienti nuovi, sofferenti per un'esposizione prolungata al suono di questo piffero infernale. Un altro suono che da secoli si sente nel centro di Lugano sono le campane di San Lorenzo. Sicuramente utile per chi non possiede un orologio, ma domenica mattina, quando magari sto registrando un testo di un documentario sul Tibet o sulla Mongolia, mi disturbano non poco, ma non per il fatto che sono ateo praticante. Le processioni religiose di una volta non si vedono più. Mancano nuove leve per queste credenze e usanze. Non solo i suoni mi sto godendo in terrazza, ma anche gli odori. Se sento le caldaroste bruciacchiate, so che l'estate è finita. Con i profumi di fungo mischiato con la puzza del riscaldamento a nafta, è in arrivo l'autunno e quando annuso pesce so che è venerdì, perché secondo il vento sento cosa propongono i singoli ristoranti del centro come piatto del giorno. Ogni tanto viene anche uno dei tanti passeri a mangiarsi in pace, senza la concorrenza dei suoi simili, le briciole di torta fregate ai clienti della pasticceria Münger. Per salire sulla mia terrazza si deve passare su una scala ripidissima che richiede una formazione di arrampicata del 3° grado e di conseguenza permette solo a pochi di arrivare sani e salvi. Poi per la discesa, dopo il consumo di qualche bicchierino di vino, necessita a volte la mia assistenza sia fisica sia spirituale. E per questo alcuni, con la scusa di un acciacco fisico, rinunciano a una cenetta in terrazza. Se la temperatura lo permette, prendo il sole in terrazza volentieri anche nudo. Nessuno mi può vedere, eccetto i preti del palazzo vescovile, se usano però un binocolo di buona marca, ma sicuramente hanno altro da fare. Solo una volta è spuntato improvvisamente a ciel sereno un elicottero durante un'esercitazione antiterrorismo, fermandosi a 20 metri sopra la mia terrazza, con un agente seduto al portello laterale, armato di fucile, casco e veste antiproiettile. Potevo coprire le mie intimità solo con il Corriere del Ticino in forma cartacea e solo con fatica, perché il ventaccio causato dai rotori. Non solo all'elicottero giravano le pale, probabilmente anche alla gente deluso di aver avvistato solo un vecchio austriaco innocuo invece di una fanciulla giovane, magari senza giornale. Un altro spettacolo offerto ogni 25 di novembre è l'arrivo dell'albero di Natale in elicottero per posarlo in Piazza Riforma. Nei mesi estivi fa troppo caldo sulla mia terrazza, perciò passo i pomeriggi a fare il bagno alla famigerata foce del Cassarate. Mi metto sempre sul medesimo sasso e gli altri utenti rispettano la mia usanza e sgombrano il posto al mio arrivo senza reclamare, ma con la pretesa che io ascolti in seguito i loro discorsi, un resoconto dettagliato dell'attuale stato di salute, commenti sulla situazione meteorologica, temperatura dell'acqua del lago o commenti dispettosi su altri utenti della foce. Una spiaggia che a Lugano è l'unico punto d'accesso libero per una nuotata nel lago. Così alla foce incontro un'incredibile biodiversità del genere umano. Purtroppo, per garantire la privacy dei singoli utenti, non mi permetto di entrare in descrizioni dettagliate, ma ce n'è per tutti i gusti. Alla foce incontro i soliti pensionati, disoccupati, surfisti, turisti, travestiti, anarchici, psicopatici, ubriaconi, guardoni, cinofili, terrapiattisti, registi televisivi, richiedenti d'asilo e tutta la gamma possibile di casi sociali per una cittadina cosmopolita come Lugano. Anche se questi colloqui non mi garantiscono sempre un arricchimento culturale, è un modo perfetto per esplorare gli abissi della natura umana. Secondo i personaggi che ho di fronte, divento un no-vax, un pro-vax, comunista o leghista, complottista, sovranista, femminista, catastrofista climatico o accanito consumista. Non cerco i litigi e la mia tattica per non tirare troppo alla lunga certi argomenti e dar ragione a tutti, così perdono presto il gusto di discutere con me e questo mi permette di leggere il mio giornale in santa pace. Ho la mia visione del mondo, ma so che è il risultato casuale della mia storia, del mio vissuto. Non pretendo che la mia idea sia la verità e non cerco nemmeno di convincere altri, perché qualche dubbio mi rimane anche sulle mie convinzioni. È troppo comodo inventarsi sempre un colpevole per le proprie frustrazioni causate dal marito o dalla moglie, dal capo ufficio o dal presidente americano. Anche il Padre Eterno si presta bene per incolparlo delle varie disgrazie e a volte si azzecca pure. Solo pochi si accorgono che tanti conflitti se li procurano loro stessi con pretese esagerate verso il prossimo o verso il resto del mondo. Alla foce si sente un'infinità di lingue. Ormai a Lugano vivono abitanti con un passato migratorio da 120 nazioni diverse e anche tanti turisti si fermano alla riva del lago per l'obbligato selfie con il San Salvatore. Così per me si offre sempre l'occasione di esercitare anche il mio svizzero tedesco o l'inglese, salutare un cinese con ni hao o un indiano con namaste mi procura spesso l'occasione di chiacchiere divertenti in un inglese con cadenze specifiche secondo la provenienza etnografica del turista di turno. Tra la fauna autoctona della foce ormai ho la fame di Madre Teresa di Calcutta. Anatre, passeri, gabbiani, cigni e a volte un cagnolino di passaggio si aspettano da me gli avanzi degli spuntini. Passeri e anatroccoli hanno perso ormai ogni timidezza e litigano di brutto per i bocconi migliori. Altro che armonia e pace nel disegno divino della natura, si fanno una lotta spietata. Un giovane cigno, senza rispetto, ha frugato con il suo lungo collo nella mia borsa con la speranza di trovare cibo e per un pelo è riuscito a fregarmi le mie mutande. Per i cani la foce è un paradiso, non si stancano mai di riportare un legnetto lanciato dal padrone e quando bagnati fradici si scuotono proprio accanto a te, non senti più la mancanza di una doccia alla foce. L'unico pericolo alla riva della foce sono le schegge delle bottiglie di birra spaccate durante la notte da adolescenti che non osano portare le bottiglie vuote a casa perché temono le sgridate dei genitori e i bidoni per riciclarli sono troppo lontani, specialmente se non stai quasi più in piedi per l'erba fumata e le birre bevute. Fa piacere vedere il giorno seguente alcuni pensionati ripulire meticolosamente la spiaggia dalle schegge. Se sei vecchio e non vuoi morire di noia, devi inventarti sempre un compito nuovo. Le forti piogge di un temporale risciacquano poi i resti di sigarette e canne di canapa nel lago, dove le correnti li portano altrove. L'attrattiva del luogo non è solo la bellezza paesaggistica, il San Salvatore, ma anche le natiche di qualche fanciulla che oggigiorno non sono più nascoste da quei costumi che coprivano le bellezze della natura negli anni della mia gioventù. E non so se è il caso di parlare di buon costume. Torniamo in via Pessina. Sotto casa mia piazzano sempre bancarelle per farti firmare qualche referendum o per raccogliere fondi che servono per l'80% a sostenere l'ONG di turno e solo il rimanente 20% per salvare il terzo mondo, nutrire bambini affamati, cambiare il clima terrestre, liberare prigionieri politici, abbassare il canone TV, sostenere diversamente abili, salvare animali o la tua anima. Durante un piacevole colloquio a un testimone di Geova ho chiesto se associandomi a loro mi sarà garantito il paradiso e questo mi ha prontamente confermato, ma alla mia domanda cosa farei poi tutto il santo giorno seduto su una nuvola non mi ha potuto dare una risposta soddisfacente. Temo che rimarrò ateo per non nutrire speranze come certi fanatici islamisti che, azionando una cintura esplosiva, senza chiedersi prima a che cosa servirebbero poi le 72 vergini nel paradiso, con tutti gli organi resi inutilizzabili dalla deflagrazione. Morire da martire dà magari un significato a una vita piena di sofferenze. E quanti mariti si sentono già martiri dopo pochi anni di matrimonio perché hanno conosciuto la loro moglie non prima, ma dopo averla sposata. Non so se i tanti viaggi compiuti in paesi lontani mi hanno fatto apprezzare di più la realtà luganese. In tutto ho vissuto più di 2 anni in India e mi sentivo sempre privilegiato a poter mettere il mio naso in realtà spaventosamente diverse dalla nostra, ma poi poter ritornare e godermi la normalità di Lugano, con le sue offerte culturali, con la C maiuscola nell'H o con la C minuscola dei musicisti di strada, o respirare una boccata d'ossigeno che ci viene offerta dai raduni di migliaia di motociclisti, feticisti della marca più costosa, rumorosa e inquinante in commercio. Anche questo mi offre una buona occasione di studiare l'enorme biodiversità del genere umano, studiare certe usanze specifiche, la creatività dei tatuaggi e il coraggio di certi individui nella scelta dei soggetti e la location osé sul proprio corpo, che vale anche per il piercing, e il loro abbigliamento di cuoio decorato con teschi o scritte che indicano la loro appartenenza ai temuti angeli infernali. In occasione dell'ultimo raduno, un folto gruppo di questa etnia mi ha circondato sotto casa mia e temevo già rappresaglie per l'ironia in un documentario su di loro, mandato poi in onda in TV, ma mi hanno chiesto solo un selfie in mezzo a loro. La Lugano che ho conosciuto al mio arrivo 59 anni fa corrisponde solo in pochi aspetti alla realtà luganese di oggi. Gli studi della televisione avevano la sede nel deposito del tram a Paradiso. Per recarsi a Tessarete o a Cadro si prendeva il trenino sul Lungolago e al 1° di maggio si piazzava un albero della cuccagna dal quale una volta, con l'aiuto di amici, sono riuscito ad afferrare 2 salami e un reggiseno celeste XXL, nonostante che avessero spalmato sapone sul palo. Per pochi giorni davanti al municipio fu esposta una balena imbalsamata di Jean Ressonico, nella quale, pagando 2 franchi, si poteva vedere e annusare anche l'interno. Sotto casa mia si riparavano ancora ombrelli e si vendevano verdure, adesso solo orologi di lusso. Non esisteva ancora la zona pedonale e se ti sdraiavi su una panchina nel Parco Ciani, magari togliendoti la camicia, ti mandava via un guardiano comunale più intransigente di un pasdaran iraniano. Oggi le turiste girano nel parco anche in bikini. La prima fase della mia integrazione nel tessuto sociale ticinese non era del tutto facile. Il primo ostacolo, la lingua. Non parlavo una parola di italiano e invece della lingua di Dante sentivo al posto di lavoro per 8 ore al giorno il dialetto della Valle del Vedegio, della zona di Gravesano e dintorni. Già grumo o manno cambiava la fonetica. Ho faticato parecchio per capire che questo idioma aveva ben poco in comune con l'italiano. A volte però uso ancora certe espressioni per esprimere, dopo un punto vincente nel tennis, ciappa su e porta ca, o per recitare qualche poesia nel dialetto di Gravesano. Nel leggere i testi dei miei documentari, cercavo di imitare l'inconfondibile pronuncia di Papa Ratzinger e gira la voce che il Santo Padre ha abbandonato la sua carica quando ha visto i miei documentari, voleva l'esclusiva di questa cadenza. Poi il direttore della RSI di allora trovava la mia pronuncia un'offesa alla lingua di Dante e ingaggiava un attore milanese per leggere i miei testi. Lui però, come milanese, capiva di rado la mia ironia vienese. Teleticino invece ha fiutato subito la potenziale creatività di questa pronuncia e così fu dichiarato il mio marchio di fabbrica. Flavio Sala, quelli degli Frontaliers, cercati disperatamente da anni di imitarmi e devo ammettere che ha raggiunto con le storie di Günter Krockig un livello notevole anche se non ha ancora incontrato il Ciulala. E per assomigliarmi fisicamente perde ogni volta più di un'ora per il trucco. Ci vuole il suo tempo per invecchiare con dignità.
Ci fa grande piacere anche oggi ospitare colui che vive tra le montagne.
Buongiorno Günter Krockig, ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno. Come potete notare, da noi c'è un sole che spacca i sassi alla facciata vostra.
A volte mi chiedo quanto del vienese ho ancora in me. La lingua madre ci rimane per sempre e lascia tracce nella pronuncia di qualsiasi lingua imparata in seguito. Integrazione non vuol dire abbandonare la propria identità, ma accettare i valori di un ambiente culturale nuovo. Sicuramente ho assorbito qualche cosa in tutti i luoghi visitati, il Tibet, l'India, ma considero casa mia Lugano, la Via Pessina. E per questo il mio racconto tratta solo di momenti e sensazioni provate in uno spazio limitato, al quale sento comunque una profonda appartenenza.
Eccoci. Allora, ve l'aspettavate così, Lugano? Il suo piccolo centro, la foce del suo fiume Cassarate e tanta biodiversità e poco altro, per usare il linguaggio e l'ironia del documentarista Werner Kropik, cittadino onorario causticamente sui generis. Se volete tornarci o ascoltare, immaginare altre metropoli del mondo qui vicino o là lontano, è facile. Basta digitare poche semplici parole. Le città invisibili, RSI, Rete 2. È un piacere sapervi all'ascolto. Da parte mia, Daniel Bilenco al microfono, è tutto. Vi saluto qui. State bene.